Spesso il dubbio nell'investire ho incontrato. Era il PIL strozzato che ci addoglia. Era l'economia dalla voglia scarsa. Era lo spread troppo elevato. Bene non seppi, fuori del consiglio, che largisce il saggio due di denari. Era l'acuta e avveduta Rosciani, con Meazza, meticoloso e molto oculato.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno Deborah.
Che paura, che cosa è successo?
Hai riconosciuto la colonna sonora dello squalo?
Perché... Sì, me lo vedo già lì con i dentoni pronti ad agguantarci i nostri conti correnti.
C'è apprensione perché qualcuno ha parlato della patrimoniale. Pietro La Corte è contentissimo di essere oggi in regia con questi effetti. Vedo che sta sogghignando dietro la mascherina. Sta proprio ridendo a questo punto. Allora, grazie Pietro, grazie a Marco Lombardo. Abbiamo costruito questa cosa che in realtà è, diciamo, mette un po' alla berlina una cosa
di
che
ansia.
È molto seria. Sì, cioè che è l'ansia per tutti coloro che si chiedono: ma come veramente faranno una patrimoniale? E verrebbe da dire un'altra patrimoniale, perché appunto già subiamo diverse incisioni, per dir così. Prego, prego Deborah, raccontane un paio almeno, dai.
No, allora intanto vorrei partire dal fatto che sulla base di quello che i nostri ascoltatori hanno potuto leggere nel weekend sui giornali, chiaramente hanno già cominciato a scrivere a noi: ve ne occuperete, quando arriva, che cosa succede. C'è Carlo che ci ha scritto proprio nottetempo, credo che la mail sia proprio delle ultimissime ore, e ci ha scritto: leggendo il giornale leggo che viene riproposta l'imposta patrimoniale, vi scrivo per chiedervi, nel caso che la cosa andasse avanti e fosse messa veramente questa patrimoniale, questa imposta patrimoniale, il risparmiatore che non ama rischiare e tiene i suoi soldi sul conto corrente, sappiamo che ultimamente sono stati tanti, come può difendersi? Ne parlerete in trasmissione? Allora, intanto, Mauro, spieghiamo che è tutto un pourparlers politico, anche se ci sarebbe già una piccola confezione, come dire, normativa all'interno del quale la proposta è finita. E questo
sì.
Devi...
Allora, mettiamo veramente davvero i puntini sulle i, perché è una proposta che è stata formulata in una proposta di emendamento alla finanziaria, cioè ci sono due deputati che, come primi firmatari più altri, hanno avanzato l'idea di introdurre nella legge di bilancio, che ancora deve essere discussa e approvata eccetera eccetera, una specie di imposta che non si capisce se sarebbe una tantum o poi resterebbe lì, di un prelievo sui patrimoni, sui grandi patrimoni, che si legge in questa proposta sono quelli costituiti da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro. Adesso poi il concetto di ricchezza netta non è che sia tanto facile da incrociare da
primo.
E inoltre diciamo subito che praticamente quasi tutti i ministri hanno detto no, non se ne parla nemmeno, quindi per dir così è stato forse un ballon d'essai, insomma un buttarla lì per vedere che effetto faceva, e riprende peraltro anche alcuni dibattiti che ci sono stati. C'è un dibattito analogo negli Stati Uniti, era stata fatta un'analoga proposta. L'idea è: preleviamo un po' da quelli che hanno molto, così da redistribuire a quelli che hanno poco o si sono ritrovati ad averne meno, come ad esempio la classe media. Devo dire che nel nostro sistema fiscale, che già è abbastanza contorto, questa qui rischierebbe di essere un'ulteriore contorsione e probabilmente anche di creare ulteriori iniquità. Però, ripeto, è tutta una proposta, sono solo parole, quindi parole. Per adesso lo squalo che abbiamo evocato al largo dei nostri conti correnti ancora non si vede, ancora non si materializza.
Certo. Deborah. Ci aggiungerei anche il fatto che noi paghiamo già un'imposta di bollo su conti correnti e deposito titoli, c'è questa, la chiamavamo mini patrimonialina, che è stata introdotta durante il governo tecnico appunto di Mario Monti, quindi in qualche maniera già determinate ricchezze vengono colpite. Oltre a questo, nell'idea diciamo dei firmatari di questo emendamento ci sarebbe anche l'ipotesi di riorganizzare in qualche maniera alcune misure che già esistono, vorrebbero praticamente razionalizzare il pacchetto di imposte già che gravano già sul risparmio, come l'IMU sul settore casa, immobiliare, certo. E appunto l'imposta di bollo appunto su conti correnti e di deposito, quindi non sarebbe qualcosa di nuovo che arriva, ma probabilmente una cosa più vicina ad una riorganizzazione di qualcosa che già esiste, per cui è ancora più confuso, se vuoi, no, il panorama. Bisogna, se lo vogliono fare, costruirlo anche in una maniera intelligente, e sicuramente però non sarebbe una patrimoniale del modello del 1992 del governo Amato, che arrivò nottetempo a sorpresa sulle ricchezze, certo, appunto degli italiani. È qualcosa che viene largamente annunciato con anticipo.
Quello era un prelievo forzoso del 6 per 1000 famoso, non lo sapete, Marco Lombardo, tu Pietro, non lo sapete perché all'epoca andavate ancora a scuola, probabilmente forse alla primaria, ma invece io, che come dire già lavoravo, me lo ricordo bene, e mi ricordo che anche il mio conto corrente fu diciamo gioiosamente inciso, per usare un termine tributario, quindi contribuendo così al sostegno dei conti pubblici. Va bene, e come dire, era il mio dovere di contribuente e ho contribuito. Di che parliamo oggi, Deborah?
Allora, parliamo di bollette,
sì,
e parliamo di questo percorso di avvicinamento all'abolizione del mercato tutelato e all'avvento del mercato libero dell'elettricità appunto nel nostro paese. Come sappiamo, in realtà è un tema del quale parliamo già da diverso tempo, questo passaggio è stato procrastinato più volte, ma adesso arriva un passaggio graduale al mercato libero, e riguarderà dal 1 gennaio del 2021 solamente il sistema delle piccole imprese. Una novità appunto che è stata annunciata da ARERA, l'autorità per la regolazione, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in realtà la ex autorità del gas ed energia, proprio qualche giorno fa, e quindi cerchiamo di capire effettivamente che cosa cambia dal 1 gennaio, quali sono le piccole imprese che saranno sottoposte a questo passaggio appunto graduale, e quindi c'è un ABC ovviamente da fornire ai nostri ascoltatori, e come al solito quando si parla di ARERA è sempre il presidente che si rende disponibile a Due di Denari per annunciare appunto e spiegare questa età ai nostri ascoltatori. Quindi sarà con noi dalle 11.30 Stefano Besseghini per tutte le vostre curiosità, come sempre 800 24 00 24 per intervenire in diretta,
e naturalmente 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Però prima di tutto ciò, naturalmente, essendo lunedì, abbiamo il Meteo Borsa. C'è una meteoborsologa questa mattina, dico bene, Deborah?
Dici bene, quindi partiamo con la nostra sigla di circostanza.
Meteo Borsa.
Abbiamo con noi questa mattina Laura Tardino, responsabile della clientela del business istituzionale di Aberdeen Standard Investments. Buongiorno, dottoressa Tardino, ben trovata.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, caro Mauro, ti devo raccontare che si sta chiudendo il mese di novembre, ma probabilmente te ne sarai reso conto anche nelle nostre puntate di Investire Informati. È stato un mese, per quello che riguarda i mercati finanziari, eccezionali per tanti argomenti. Si cerca di guardare al famosa fine del tunnel di questa pandemia, che in realtà non è sicuramente dietro l'angolo, ma diciamo che la novità sui vaccini delle ultime settimane ha in qualche maniera come dire consentito una visione un po' più ottimistica per gli operatori finanziari, e poi ci sono insomma dei dati economici che lasciano ben sperare. Abbiamo archiviato la tornata elettorale americana, insomma tanti temi che hanno consentito, come dicevo prima, al mese di novembre di chiudere su valori assolutamente importanti, se non addirittura record per molti mercati. È successo in Asia, è successo a Wall Street, e però bisognerà vedere se questo trend sarà destinato a durare. Chissà che cosa ne pensa la dottoressa Tardino. Intanto buongiorno, poi do agli ascoltatori anche l'andamento delle borse di questa mattina.
Sì, buongiorno,
Laura.
Buongiorno Deborah. Sì. E grazie per l'invito. È stato un mese veramente eccezionale, come veniva appunto ricordato. Le notizie positive sono arrivate soprattutto sul fronte vaccini. Finalmente sappiamo, insomma, che con una elevatissima efficacia sono disponibili o saranno presto disponibili alcuni vaccini che hanno acceso quindi la luce in fondo al tunnel della pandemia. Non sono mancate notizie positive anche sul fronte micro e macro, perché insomma si è conclusa la stagione di americana con una buona percentuale di società che hanno battuto le stime. Più dell'85% delle società hanno appunto riportato utili al di sopra delle stime che
Abbiamo un cattivo collegamento purtroppo con la dottoressa Tardino, e allora adesso ci riconnettiamo immediatamente. Intanto vedo che ci state scrivendo in molti. Sai Deborah, la patrimoniale, diciamo, la proposta ha scaldato parecchio gli nostri ascoltatori. Vi ricordiamo però è solo una proposta, è una proposta che prevederebbe anche, nel caso se ne dovesse discutere, una razionalizzazione delle altre patrimoniali esistenti, come molti ci stanno ricordando anche sui nostri SMS e WhatsApp. 349-238-6666, anche per la seconda parte della trasmissione, quando parleremo con il presidente Besseghini di Arera del passaggio al mercato libero. Abbiamo recuperato la dottoressa Tardino, bentornata.
Sì, grazie, mi sento meglio.
Sì, la sentiamo un po' a sprazzi, però continuiamo ad avere grossi problemi di linea e quindi
vediamo.
Niente, la perdiamo. Allora facciamo così, magari Deborah, se sei d'accordo, anticipiamo il giornale radio del risparmio.
Ottimo, mi sembra un'ottima idea.
E andiamo poi con un nuovo collegamento con la dottoressa Laura Tardino.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Vabbè, questa
direi che sono
i clash, un grande classico. Sì. Però è un po' una sciocchezzuola che ho chiesto a Marco Lombardo, perché volevo parlare del cashback e allora abbiamo voluto ripescare i Clash Rock, però loro non dicevano Rock the Cashback, e che peraltro dovevano dir così, perché sennò dovevano chiamarlo Rock the Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Quindi se volessi tradurre in italiano, ecco, si chiamano misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, in praticamente il cashback, che partirà probabilmente dall'8 dicembre. C'è il decreto, cara Deborah, l'abbiamo visto in Gazzetta Ufficiale.
Mi sembra giusto, tra il sacro e il profano,
però di solito i negozi sono aperti, poi ci sono anche zone appunto che sono diventate arancioni e potranno avere più negozi aperti. Partirà l'8 dicembre perché il decreto c'è, è stato pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, quindi sabato in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre. Ma
così te lo sei potuto leggere con calma.
Sì, non è neanche particolarmente complesso, è abbastanza stringato, però dice, allora, per la fase sperimentale, che è quella che si apre a dicembre e dura solo per questo mese di dicembre, dovete aspettare che arrivi un comunicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È stato annunciato che questo comunicato dovrebbe arrivare in tempo per dare il via al tutto l'8 di dicembre. Intanto, diciamo, ci si può cominciare a organizzare con la app Io, come abbiamo ricordato più volte. Prego Deborah.
Ecco, però molti ascoltatori lamentano che non riescono ancora a caricare le credenziali del proprio conto corrente per poter avere il riaccredito appunto delle somme, e non so se questo è dovuto al fatto che non è tutta partita ancora completamente l'operazione, quindi non si riesce. Devo dire che ho fatto un po' di fatica anch'io a fare una verifica appunto della possibilità di completare l'iscrizione, e quindi vedremo se questi saranno i giorni appunto decisivi per poter portare a termine tutto il, come dire, tutte le questioni preventive rispetto alla partenza dell'operazione. Allora, si può dire tutto tranne che l'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza in Italia, non lavori in questo periodo, Mauro, perché sono stati appioppati 10 milioni di euro di sanzione ad Apple.
Ah, caspita.
Per Cioè, non una piccola sanzione, ma una super sanzione, oserei dire. Senti qua, perché si lamenta l'antitrust che la pubblicità della Apple che vanta la resistenza degli iPhone all'acqua è giudicata appunto ingannevole e quindi ha deciso una sanzione al gruppo della mela che peraltro si rifiuta pure di prestare assistenza per gli smartphone danneggiati, una sanzione come dicevo di 10 milioni di euro. L'autorità ha ritenuto pratiche commerciali scorrette la diffusione di questi messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone in cui veniva esaltata, quindi neanche come dire reclamizzata in maniera che passasse sotto traccia o così modesta e sobria, ma proprio esaltata la caratteristica di risultare resistenti all'acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti. E invece evidentemente insomma le persone si fanno un bel bagno rilassante con portandosi dietro l'iPhone. Ma questo appunto viene danneggiato lo stesso.
Non è così impermeabile come sembra, anzi ecco. Waterproof mi verrebbe da dire, utilizzando esatto. Un termine a concio. A proposito però di iPhone, di cellulari eccetera eccetera, non so se hai visto sul Sole 24 Ore di oggi, proprio in prima pagina, a parte che come spesso accade il numero del lunedì è un numero da collezione per tanti motivi e poi ne citerò anche un altro, c'è una interessante segnalazione del collega Antonello Cherchi che dice: dunque, domani sarebbe il 1° dicembre, non è questa la notizia ovviamente, però il 1° dicembre avevamo detto che bisognava avere i cellulari inseriti, i numeri di cellulare inseriti nel registro delle opposizioni, cioè quel registro che consentirebbe di tutelarci dalle chiamate indesiderate, quelli che ci vogliono vendere, proporre, abbonare a le cose più diverse. Allora, questo registro delle opposizioni deve estendersi ai cellulari. C'è stato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in gennaio dal governo, quindi diciamo che qualche mese è passato, però la scadenza non è più valida, non è più proponibile, perché di questo schema di DPR appunto non si trova più traccia, il provvedimento si è fermato al Consiglio di Stato e quindi tutto tace e vabbè, niente, vorrà dire che aspetteremo in linea con le novità. Prego Deborah.
Vorrei ricollegarmi con Laura Tardino a Aberdeen perché dobbiamo completare il nostro ragionamento sull'andamento dei mercati finanziari. Purtroppo siamo un po' in ritardo, ma in un paio di minuti, dottoressa Tardino, ce la facciamo a tornare a raccontare ai nostri ascoltatori i temi salienti che stanno condizionando l'andamento dei mercati in queste settimane in cui abbiamo assistito anche ad una importante rotazione settoriale dopo quello che è successo la scorsa primavera, un mercato che ha fatto con forza sulla tecnologia e poco altro, adesso invece si stanno riscoprendo settori totalmente abbandonati negli ultimi mesi a causa della pandemia. Quindi come state voi ragionando su questo argomento e a quali temi dovremo prestare una certa attenzione questa settimana? Laura Tardino.
Sì, grazie. Sì, sicuramente il tema è stato la rotazione settoriale significativa dai cosiddetti settori appunto growth a quelli value, quali sono appunto il settore energy, quello finanziario, quello industriale, che hanno visto veramente delle performance record nel corso del mese di novembre. Ora, che cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Il quadro a nostro giudizio rimane diciamo immutato, nel senso che se è vero che il vaccino ha acceso chiaramente una luce in fondo al tunnel, ci vorrà del tempo ora che si uscirà appunto dalla pandemia, però la notizia positiva è che insomma ad oggi le probabilità di uscire sono sicuramente maggiori di qualche settimana fa e di qualche mese fa. Rimaniamo positivi sul mercato azionario, anche se serve cautela per le valutazioni che i mercati azionari hanno appunto raggiunto, e abbiamo iniziato a modificare anche noi i nostri portafogli inserendo un po' più titoli value rispetto a quello che accadeva appunto nel passato, poco per volta, perché la finanza viaggia sì veloce, ma ricordiamo che in realtà la realtà che ci circonda è parecchio più indietro, quindi vediamo ancora storie di lockdown, di elevati contagi, ahimè purtroppo appunto ancora di vittime, quindi ci vorrà del tempo ora che l'economia evidentemente insomma si assesti, potrebbe quindi esserci ancora volatilità. Tuttavia, chiaramente, pensiamo che i governi e le banche centrali continueranno ad essere di supporto e quindi, nel lungo termine, i mercati azionari continueranno a salire. C'è un altro tema molto importante, che è quello della debolezza del dollaro, unita sicuramente al quantitative easing. Peraltro il ritorno sulla scena della Yellen nella nuova squadra di Biden è sicuramente anche di supporto nei confronti appunto di questo scenario di debolezza appunto del dollaro. E questo permette di essere positivi sui paesi emergenti, ne siamo quindi costruttivi sia sull'azionario che sull'obbligazionario emergente, un tema a nostro giudizio ancora da cavalcare nell'azionario e nell'obbligazionario, è quello della Cina. Questa settimana saranno resi noti diversi dati macroeconomici, tanti PMI, i cosiddetti indici, diciamo, di fiducia un po' sull'economia, su quello che accadrà appunto nei prossimi mesi. Abbiamo già visto oggi il primo, quello cinese, un numero positivo, ce lo aspettavamo positivo. Più tardi nella settimana verranno resi noti sia quelli europei, dove ahimè potremo in realtà vedere qualche numero al di sotto del 50, lo spartiacque tra recessione e espansione economica, e più tardi ancora quello americano, dove invece ci aspettiamo, come nel caso cinese, un numero al di sopra del 50. I dati occupazionali americani, anche questi verranno pubblicati a fine settimana, probabilmente continuerà la scia positiva di dati, diciamo, positivi, anche se sappiamo che nelle ultime settimane i sussidi alla disoccupazione sono andati crescendo, ma questi dati più, diciamo, negativi verranno probabilmente riflessi nel dato occupazionale di dicembre. Quindi per venerdì ci aspettiamo in realtà un buon dato sull'occupazione appunto americana, e probabilmente il tasso di disoccupazione scenderà leggermente. Quindi anche se con cautela rimaniamo positivi in un mese, peraltro quello di dicembre, che tradizionalmente per il mercato azionario è un buon mese.
E speriamo che questa previsione allora sia confermata. Ringraziamo Laura Tardino, Head of Institutional Business Development di Aberdeen Standard Investments. Grazie dottoressa Tardino.
E grazie a voi e buone feste se non ci sentiamo prima.
Buone feste anche a lei naturalmente. Cara Deborah, vuoi raccontarci allora in questo momento come stanno andando le borse?
Pecunia no knowledge.
Di denari.
Allora, ci siamo perché dal 1 gennaio prossimo un pezzetto di passaggio di abbandono del mercato di maggiore tutela per le forniture di elettricità e invece di passaggio al mercato libero si compirà, ma si compirà solo per alcuni soggetti, non per la generalità degli utenti. Le persone fisiche, diciamo, non imprese, dovranno aspettare il 2022. Perché faccio questa premessa, cara Deborah?
Dimmi, sono curiosa.
Perché abbiamo già in linea, un gradito ritorno, il presidente di ARERA, Stefano Besseghini. ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Poiché il momento va preparato per tempo, abbiamo deciso già di cominciare a parlarne, così evitiamo magari qualche confusione per gli ascoltatori e anche per il sottoscritto. Bentornato, presidente Besseghini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per lo spazio che dedicate sempre.
Allora, Presidente, io ho ricordato poc'anzi, dal 1 gennaio c'è un primo passaggio al servizio, al mercato libero dell'elettricità, quindi scompare la possibilità di utilizzare il mercato di maggior tutela per le piccole imprese. Invece per le famiglie e la generalità anche delle micro imprese si dovrà aspettare il 2022, quindi per tutto il 2021 resterà per famiglie e micro imprese il mercato di maggior tutela. E chiaramente la domanda diventa, quindi come si fa a distinguere tra la piccola e la micro, chi è che non avrà più il mercato di maggior tutela e chi invece ce l'avrà ancora?
Certo, intanto è tutto corretto. Il 1 gennaio del prossimo anno il servizio di maggior tutela per le piccole imprese cessa, e quindi diciamo, possono proseguire nel cercare un fornitore sul mercato libero, e poi vedremo tecnicamente come questa cosa avviene e a quali passaggi si andrà incontro. E questo dell'identificazione è certamente un elemento. Questo tema delle piccole imprese è un tema che deriva strettamente dalla normativa europea, che prevede appunto che per questa categoria di soggetti i servizi, diciamo, di tutela, nel nostro caso si chiama così in Italia, ma in generale i prezzi in qualche maniera regolati o fissati cessino, e i soggetti piccoli sono identificati dalla normativa europea da un'indicazione molto precisa che chi ascolta la vostra presentazione conosce bene, che è quella di avere tra i 10 e i 50 dipendenti e un fatturato annuo che sta tra i 2 e i 10 milioni di euro. A questo si aggiunge un'alternativa, che è quella di avere un contratto con una potenza superiore ai 15 kW. Quindi quelle aziende che hanno queste caratteristiche, una di queste caratteristiche, vengono definite piccole imprese e come tali cessano dal servizio di tutela dal 1 gennaio. Naturalmente è possibile che ad esempio un'azienda che abbia tra i 10 e 50 dipendenti, un fatturato annuo tra i 2 e i 10 milioni, non abbia la potenza di 15 kW, e quindi in questo caso si verificherà a posteriori qual è la situazione, cioè dovrà in qualche maniera autodichiarare il fatto di avere o non avere le caratteristiche per continuare a utilizzare il servizio di maggior tutela. Ma la cosa importante, intanto, da dire è che lei diceva è un passaggio piccolino, sono in effetti circa 200.000 le imprese che ci aspettiamo vadano incontro a questa chiusura, a questa, diciamo, conclusione del servizio di maggior tutela. Quindi un numero piccolo, ma non piccolissimo, un numero in realtà significativo anche per mettere a punto tutti quegli strumenti che devono accompagnare questo tipo di passaggio. Questa è l'attività su cui in questo momento si concentra in particolare, diciamo, il lavoro dell'autorità, perché quello che subentrerà, diciamo, qui dal 1 gennaio del 2021 per quegli operatori, per quegli utenti che non avessero ancora scelto un fornitore nel mercato libero, è quello che si chiama per adesso servizio a tutele graduali, cioè un servizio che permetta comunque ovviamente di non conoscere nessuna soluzione di continuità, non c'è nessun tipo di interruzione nel servizio che loro conoscono, e gradualmente, con una prima fase di 6 mesi fino a luglio del 2021 e poi con la gestione ordinata e ordinaria del servizio di tutele graduali, queste aziende avranno garantito il loro servizio e la caratteristica, diciamo, a cui sono abituate. Naturalmente in tutto questo periodo, ma già da adesso ovviamente, da oggi, ma come era anche fino precedentemente, è sempre salva la possibilità di scegliere un operatore del mercato libero e quindi di approvvigionarsi dell'energia utilizzando strumenti che poi magari dopo ricordiamo, ma che sono abbastanza, spero ormai, noti.
Allora, prego,
Mauro, sì, ci sono già delle domande di ascoltatori, perché io, come sai, da casa non ne ho una piena visibilità. Volevo chiedere al presidente Besseghini, voi lo avete ribattezzata questa fase proprio l'introduzione di un servizio a tutele graduali. Mi stavo chiedendo come sta avvenendo la comunicazione alle imprese interessate a questo passaggio, pur essendo appunto un passaggio graduale. Mi stavo chiedendo se la comunicazione alle aziende interessate avvenisse tramite posta ordinaria, come potrebbe accadere a tutti noi utenti, diciamo, finali, famiglie, individui, e se ci sarà, e se è stato calcolato, e se anche questa è un'informazione rilevante, un impatto economico in bolletta rispetto a questo passaggio, presidente Besseghini.
Allora, sulla prima cosa, la parte informativa è evidentemente una parte da curare con grande attenzione. C'è sia la previsione di una comunicazione specifica che deve arrivare appunto per informare sul fatto che si sta evolvendo, diciamo così, rispetto al servizio di maggior tutela. Questo avverrà sostanzialmente con tutti i canali che solitamente si usano per interfacciarsi con il proprio cliente, con il consumatore, dalla comunicazione cartacea a quella ovviamente elettronica. Peraltro devo dire che una recente indagine demoscopica che abbiamo fatto proprio per cercare di capire qual è diciamo, l'atteggiamento e quali sono le abitudini che caratterizzano questo particolare cluster, cioè questo insieme su cui ci stiamo concentrando in questa fase, ha dimostrato che almeno qui, cioè in questa categoria, l'utilizzo della comunicazione elettronica è di gran lunga prevalente. Ora non ricordo il numero con precisione, ma siamo abbondantemente sopra il 70% dei consumatori. Alcuni hanno anche l'abitudine di ricevere sia la comunicazione elettronica sia quella cartacea, probabilmente per qualche motivo di documentazione o elementi diciamo propri, però la stragrande maggioranza di questa comunicazione avviene attraverso una comunicazione elettronica, e questo evidentemente un po' semplifica anche la fase di proposta e di raccolta di informazioni su cosa e su come gestire questa fase. E anche come autorità attiveremo dei canali di comunicazione specifici, appositamente pensati appunto per questa fase. E l'altro tema, quello del prezzo, è evidentemente un tema da tenere monitorato, ma diciamo in questo servizio a tutele graduali non ci aspettiamo una modifica sostanziale, diciamo così, del livello di costo di prezzo dell'energia, perché la transizione, appunto essendo graduale, avverrà intanto inizialmente con condizioni simili a quelle dell'offerta placet, quindi con le caratteristiche della tutela, diciamo così, che abbiamo già in qualche maniera trasferito sul libero. Ricordo che le placet sono quelle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, che sono offerte del mercato libero, ma che in qualche maniera, a parte il prezzo, che qui adesso torno a brevissimo, mimano esattamente le stesse condizioni della tutela, che sono condizioni contrattuali, intendo le caratteristiche di offerta, sono costruite in maniera da richiamare in maniera molto forte quella che è il servizio di tutela. Sono state pensate peraltro con un'offerta, diciamo così, di avvicinamento al mercato libero, perché al netto di valutare il prezzo, congruo per le proprie necessità o meno, si ha la garanzia di non doversi occupare di ulteriori elementi legati alle clausole contrattuali.
Aspetti Presidente, sì. Aspetti, perché è il momento del traffico e non vorremmo andare troppo tardi, però torniamo subito con la questione del prezzo, che viene sollevata anche da molti ascoltatori. Nel frattempo, traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Invece a me fa scaldare proprio che si voglia per forza passare al mercato libero. Io ci sono da anni, però è una bella giungla, non è mica semplice gestire la cosa. Ma mercato libero per le persone anziane, per quelli che consumano poco? Non era meglio offrire loro la tutela o la libertà di scelta?
È sempre un tema che riscalda, sì, vero,
esatto.
Deborah? Allora,
sì, in tutti i sensi.
Abbiamo interrotto di bollette. Abbiamo interrotto il presidente che ci stava spiegando potrebbero essere gli effetti dal punto di vista del costo dell'energia per le PMI, che da gennaio non avranno più la possibilità del servizio di maggior tutela. Abbiamo anche un'ascoltatrice però, che è Lucia, che ci ha chiamato, sì, da Varese. E allora io farei intervenire già Lucia, mettiamo insieme le due domande. Buongiorno Lucia.
Buongiorno, volevo chiedere questo. Io ho mio cognato che ha una ditta di lavaggio, autolavaggio, ha solo 3 dipendenti, però supera o ha i 15.000 kilowatt.
I 15 kilowatt, sì.
Ecco, deve passare anche lui come considerata piccola impresa.
Perderà la maggior tutela? Guardi, abbiamo il presidente di Arera in diretta che le può rispondere. Prego, presidente Besseghini.
Sì, allora metto nell'ordine le cose. Intanto un warning, che secondo me è un segnale di attenzione per non fare confusione anche rispetto al messaggio giusto, cioè è una posizione su cui si discute iniziale. Qui stiamo parlando del passaggio delle aziende che hanno questa caratteristica di essere piccole, quindi con quelle caratteristiche che ho detto, e non della generalità degli utenti. Quello è un problema che si affronterà a partire dal 1 gennaio del 2022, quindi questa è una distinzione però importante fare per non indurre confusione e anche per minimizzare da subito quella inevitabile sollecitazione che molto spesso parte sfruttando un po' alcuni elementi di poca informazione che possono esserci per creare una pressione, diciamo così, appunto verso gli utenti più deboli. Quindi è un tema che riguarda soltanto le aziende.
Presidente, lei è un galantuomo, io la dico malamente, se vi telefonano dicendo guardi che deve passare al mercato libero, no, se non siete una PMI, una piccola media impresa con le caratteristiche,
non c'è nessun obbligo,
ecco, non c'è nessun obbligo, avete tempo fino al gennaio 2022.
Esatto, c'è sempre l'opportunità, non c'è nessun obbligo.
Prego, mi scusi se l'ho interrotta, tanto per chiarire, prego.
Per quanto riguarda il costo nella prima fase sarà di fatto ancora un costo analogo a quello della maggior tutela, ci sarà una piccola modifica, diciamo così, nella formazione di questo prezzo ancora indicato dall'autorità, che verrà valutato ex post e non ex ante rispetto al PUN, al prezzo unico nazionale, ma è una tecnicalità su cui adesso non vale la pena di entrare, non determinerà delle modifiche sostanziali. Poi dal 1 luglio 2021, quando il sistema andrà a rigore, saranno svolte le gare per l'assegnazione di questo servizio di tutele graduali e degli operatori che stanno sul mercato e che hanno certe caratteristiche, ma il discorso sarebbe molto lungo, il prezzo diventerà il prezzo che deriva dal prezzo di aggiudicazione emerso in sede di gara e su cui si hanno delle aspettative di proiezione, ma adesso è difficile ovviamente speculare. C'era poi la questione
dell'ascoltatrice,
diciamo così, che ha una, non ha le caratteristiche di piccola impresa per la normativa europea, ma ha più di 15 kilowatt, quindi si deve passare al mercato libero.
Quindi passerà, può il fratello, il può cognato, pardon, mercato, esatto, cognato esatto. Di Lucia passerà al mercato libero in questa fase graduale iniziale, poi da luglio prossimo con una possibilità, insomma, immagino anche di scelta maggiore, perché molti ascoltatori che già sono passati, perché chi vuole farlo può farlo naturalmente al mercato libero, dicono sì, però poi magari mi costa di più. E qui il discorso si farebbe molto ampio, Presidente Besseghini, bisogna probabilmente...
Il discorso si fa molto ampio, è vero, però è anche vero che un po' tutte le indicazioni, le indagini, le valutazioni, peraltro devo dire che sia la norma, sia poi i decreti che aspettiamo a breve emanazione da parte del Ministero, che in qualche maniera inquadrano tutta questa attività, impongono all'autorità stessa e ad altri soggetti tutta una serie di monitoraggi e di valutazioni di quale sarà effettivamente, diciamo così, l'impatto di questo percorso, evidentemente anche per acquisire informazioni e comprendere meglio i meccanismi da porre in atto poi per il completamento della liberalizzazione a seguire. Però stavo dicendo, è vero che ci sono molte valutazioni che si possono fare, quello che emerge abbastanza in maniera nitida è che gli operatori dotati appunto di un profilo industriale sono quelli che di solito dal mercato libero traggono maggiori opportunità di risparmio. Adesso il concetto di risparmio sì. Va ovviamente poi declinato, perché non è solo un questione di costo, anche di servizi e quant'altro, ma essendo soggetti che di solito hanno evidentemente un uso dell'energia strumentale molto più ampio e diversificato di quello di un consumatore domestico, hanno anche più oggettivamente opportunità da cogliere. Tant'è vero che peraltro i tassi di penetrazione del mercato libero, che ricordo sono intorno al 53-54%, per la generalità degli utenti, nel sottoinsieme degli utenti cosiddetti bassa tensione e altri usi, quindi quelli professionali, sono decisamente più elevati.
Debora, abbiamo un minuto.
Sì, l'ultima domanda, stiamo verso la chiusura. Stavo solamente una domanda proprio di servizio, Presidente Besseghini, per le aziende appunto interessate a questo passaggio dal 1 gennaio, chiaramente l'interlocutore sarà il fornitore preesistente.
Sì, soprattutto nella primissima fase, addirittura
nella prima fase, esatto, cioè proprio il passaggio automatico.
L'assegnazione avviene sostanzialmente in continuità con l'operatore che prima forniva il servizio di maggior tutela, che fornirà questa fase di 6 mesi in servizio di tutele graduali. Devo anche dire che noi stiamo sviluppando, credo che proprio oggi ci sia un primo incontro, un'interlocuzione molto forte con l'associazione di categoria delle varie imprese, che sia industriali che artigianali, perché evidentemente molte informazioni e molta valutazione delle opportunità che possono esserci passeranno inevitabilmente anche da queste cose. Credo ci sembra,
magari potranno esserci anche convenzioni per rendere anche un canale, appunto,
più... un canale molto importante, peraltro sono soggetti che hanno già da tempo strumenti di aggregazione della domanda, gruppi di acquisto, sistemi, diciamo così, anche più evoluti e strutturati per assistere i consumatori, e quindi ci sembra l'interlocuzione più produttiva.
Bene, allora grazie a Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Naturalmente noi restiamo a disposizione per le vostre ulteriori domande. E Due di Denari torna domani, giusto Deborah?
Torna domani senz'altro, Mauro. Buona giornata a tutti.